perché sennò alla fine della guerra Stalin si ritrovava con la Russia devastata, un esercito numerosissimo e non armato, quegli altri erano la bomba atomica e lui che c'aveva? Un pugno di mosche. Invece,
no, Churchill non si lasciava fregare. Churchill nel 1946 predicò la facciata anticomunista.
No,
prima stavano affogando, si attaccò qualsiasi cosa, dici. Pur di morire si attacca, lui
sperava. Ma Hitler
l'ha già vista. Sì, va bene, già non poteva mica, oh, si fa mica la guerra, non si andava in un fronte da un momento all'altro. Hanno creato la propaganda, c'erano film,
allora,
i sovietici erano...
Allora era un'utopia, ma comunque gli imbecilli americani che ai Yalta gli hanno accordato tutto, gli hanno regalato l'Europa,
non solo, ma gli imbecilli,
inabilità di Stato.
Non solo, ma gli imbecilli americani che seguono a considerare McCarthy come un criminale. McCarthy era uno dei leader. In America nel periodo roosevelt-iano a un certo momento vendevano sotto braccio e dice scusi lei vuole progetti atomici, a 3,50 glieli do. McCarthy è un criminale, McCarthy è l'unico che aveva delle leader in America. Infatti tutti quelli incriminati da McCarthy, tanta gente che in un paese civile vengono fucilati.
Sì, ma la stupidaggine e poi l'arrivo alla criminalità, se ti ha letto dei pezzi di corso di libro del soldato dello tedesco, la grande fuga. Sì. Sì, insomma gli americani sono responsabili di massacro di centinaia di migliaia di tedeschi.
Infatti io ho dare la resta dei tedeschi per farli arrendere russi.
Non solo dei soldati, ma non hanno fatto passare neanche le donne e i bambini.
No, ma la stupidità americana è dimostrata dal fatto da Oradour in Francia, no? Io capisco, vabbè, dopo Oradour il programma di Norimberga. Norimberga hanno creato un alibi, un tentativo di legislazione ufficiale, ma Oradour arriva alle truppe americane. Mentre si ritirava l'unità dell'esercito tedesco, i partigiani francesi hanno fatto saltare non so che cosa. Allora, per la rappresaglia di guerra, che ha tanto ammessa che gli americani la stanno facendo ora nel Vietnam, va bene, con gli aerei ma lo stesso, allora l'ufficiale, non dell'SS ma dell'esercito, piglia e fa la solita rappresaglia, cioè incendia il paese e fucila 30-40 persone, 100, non so, come fanno tutti gli ufficiali di tutti gli eserciti, no? Allora, che i partigiani francesi, prendendo questo ufficiale tedesco, lo fucilassero era normale. Cioè i partigiani erano gli offesi. Arrivano le truppe regolari americane, davanti hanno truppe regolari tedesche che non hanno offeso loro, ma hanno offeso i francesi. Gli americani con un processo, una corte marziale, condannano a morte e fucilano sul posto immediatamente il capitano tedesco che ha ordinato cosa. Ma questa è la stupidità estrema. Che c'entravano gli americani a fucilare l'ufficiale tedesco che ha fucilato dei francesi? Questa è una stupidaggine. A Norimberga perlomeno hanno creato un alone di legalità stupido e assurdo, non si capisce, ma lì addirittura sul posto arrivano le truppe americane, corte marziale e fucilano un capitano tedesco che ha fatto la rappresaglia contro i francesi. Bisogna essere cretini, solo gli americani possono arrivare a queste scelenze lì. Infatti non per niente l'impostazione morale della guerra è di tipo americano, l'impostazione pratica è tipo Churchill e Stalin, il vecchio Churchill che scrive Eisenhower quando Churchill che propone l'alleanza con la Repubblica Federale tedesca Eisenhower dice oh ma che scherziamo, dice i tedeschi hanno tutto che hanno fatto, e Churchill risponde testuale, questo non ai circoli di cultura non lo dico, Churchill che dice non cominceremo mai a credere anche noi la propaganda che abbiamo fatto in tempo di guerra, cioè quella era propaganda, queste sono parole di Churchill, vero? Che sarebbe bene un pochettino se cominciasse a far vedere queste cose. No, soprattutto sai cos'è che mi piace, ora lasciando stare la politica in estetica, proprio le biografie di Hitler me le rendono ridicolo. Ora ho letto per Liberto lì come a staccaccanto doveva venire la voglia di sputargli un occhio a Hitler, invece a Stalin no, effettivamente era simpaticissimo. Guarda, il Churchill dice non ho mai trovato una persona spiritosa come Stalin, no? E guarda, Churchill di spirito ce l'aveva, no? E poi leggo Gilas e dice male e ti sentisse le risposte che gli dà. Quando Gilas va a protestare dice guarda, dice i russi hanno violentato 150 donne e cosa, e Stalin sorridendo dice che vuole, ci hanno fatto 10.000 km, no, 3.000 km, cioè se violenta entro il quattro ragazzone che vuole che sia, ma non immagino perché sta tanto sorridente.
No, è bellino,
poi questi pranzi, queste famose orge, no? Che dice Gilas? Dice chi fosse entrato, pensa l'autocrate, lo zar e compagnia, lo zar rosso, no? Chi fosse entrato a questi pranzi in cui, e lui parlava soltanto di i consigli del ministero erano fatti a questi pranzi, no? Anche loro, il ministro dormiva tutti fino a mezzogiorno. Quando Kennan, l'ambasciatore americano, voleva essere ricevuto da modo, lo provava perché dormiva fino a mezzogiorno perché era ubriaco fradicio. Perché poi, Stalin non si ubriacava, no? Era resistente, lo dice Gilas, che è il suo nemico. Metteva, mescolava vino e vodka, no? E beveva sobriamente, sicché la mattina alle 6 lui era lucido. Tutti gli altri, Khrushchev, no? Tutti ubriachi fradici, no? No, adesso fino a mezzogiorno dormivano. E allora non ricevevano fondamentalmente. E poi in queste sedute lui non si metteva a capotavola, uno che fosse entrato lì dentro l'avrebbe sbagliato di altro perché era una tavola e lui eravamo a parte. Soltanto si sarebbe reso conto che era Stalin solo dal tono di deferenza che gli altri usavano verso di lui, ma lui non si era messo a capotare, lasciava una sfilata, lui era nel mezzo, per esempio c'è il primo, lui è il secondo a destra, non c'è uno, tra l'altro è un mischio da qualsiasi. Invece, e questo torna col fatto di, con l'affermazione di Churchill nelle memorie, dice impossibile che Stalin abbia creato da sé il culto della personalità, dice, perché per essere ambizioso, in quel senso ridicolo, vanitoso, bisogna avere poco senso dell'umorismo.
Cioè, io l'ha fatto
per necessità, cioè, io non ho mai provato nessuno col senso dell'umorismo come Stalin. Lui doveva ridere come un matto quando dicevo Stalin il padre della patria, tanto è vero che quando Kennan chiese di essere ricevuto, anche queste sono memorie di Kennan, è americano, quindi Kennan chiese di essere ricevuto, cioè Kennan si doveva accomiatare da Mosca e naturalmente non sperava affatto di essere riuscito da Stalin, no? Gli bastava forse di essere riuscito da Molotov, allora lo chiese così pro forma e Stalin lo ricevette, allora tutto commosso, era il primo ambasciatore occidentale ricevuto da Stalin, scrisse la ringrazio con moglie, e il vecchio Stalin tutto distinto dal vecchio contadino, dice ma sono io la ringrazio, io ci sono un contadino georgiano, ce l'ha fatto 3 o 4 università in America, è stato lì per un'unità a parlare con Allegri, infatti Kennan è uno dei veri entusiasti di Stalin. Che no ce l'ha, e poi mi servono tutti gli articoli, sono contro, in generale a me mi servono, come per la difesa della Germania mi servono i libri contro la Germania, non quelli pro, no? E così per Stalin, mi servono i libri contro Stalin, come il famoso episodio di Pasternak, no?
Come per la resistenza a Firenze,
come per la resistenza a Firenze, mi servono i libri di Orazio Barbieri, no?
Ma quello ti ha visto.
No, a parte l'ho visto, ma siccome quando i documenti insomma, non l'hanno visto, allora quindi il libro di Orazio Barbieri, o per la resistenza e per la resistenza in Italia quelli di Laiolo, no? La resistenza del Monferrato, di Volta Campana che non è abbandonata. Effettivamente se esce, io mi domando se Laiolo lo fa perché l'è pagato. A me viene il dubbio che gli sia venuto delle nostalgie fasciste a Laiolo. E quella di Pasternak, no? che ci fa la figura per lei anche Pasternak, e dice che l'era già in disgrazia. Com'è?
Contento, ora ti ha preso un nuovo vigore.
Via, non è quello.
Bisogna andare via però perché domattina c'è da lavorare.
E
il Pasternak in uno degli articoli venuti fuori durante il disgelo, no, raccontava che durante il periodo pre-purga 35-36 lui era già in disgrazia ma non da rischiare la pelle ancora. Uno scrittore, ora non mi ricordo il nome di questo scrittore, era già in galera condannato a morte, no? Di quelli che morivano regolarmente. Allora una volta si sente telefonare da qualche parte, no? E dice chi parla? Dice parla Stalin, dice detto non scherzo, riattacca. C'era Stalin che cerca me, no? Dopo un po' sente ritelefonare, dice scusi chi parla? Dice Stalin, dice resta all'apparecchio. E quello dice ma questo non prende in giro, riattacca la Stalin che cerca Pasternak, vero? Alla fine dice guardi, terza telefonata, se non riattacchi per favore, rifaccia, cerchi sul suo elenco il centralino del Cremlino e compagnia, cerchi Stalin e sono io, vabbè, gli risponde allora sono tutto impressionato e comincia a parlargli perché Pasternak, che era buon intellettuale vischero, era preoccupato della situazione culturale russa, no? Perché il vecchio Stalin da uomo serio dice ma che cultura? La cultura si fa dopo, quando si è fatto cannoni e quando si è fatto il burro per la gente, poi si comincia a pensare alla cultura perché la gente volta già era rompe le scatole. In un periodo pericoloso gli intellettuali, i romanzieri, i pittori, i filosofi, i glottologi, i filologi romanzieri, tanto è vero che gli scienziati, e questo è l'importante, dice, ha offuscato la cultura di quelli vischeri come Pasternak che essendo dei buoni romanzieri si sentono autorizzati a fare della politica, ma per esempio il più grande scienziato russo, Pavlov, non solo un rotto le scatole, ma non era nel mescevino, era zarista addirittura, Pavlov era zarista ortodosso, solo per il più grande medico di russo, e lui è morto di vecchiaia nel 32-33 tranquillo dirigendo l'istituto Pavlov che prese il nome suo in vita, e dopo morto di questo individuo che era zarista e andava alla messa tutti i giorni, alla messa proprio vecchino tradizionalista, l'istituto di Mosca si chiama istituto Pavlov, siccome era uno scienziato e faceva i suoi lavorini sui riflessi condizionati e se ne fregava la politica non era rotto le scatole per niente, certo se lo scrittore, se in Moravia per esempio il Sartre, siccome sta scrivendo 4 cose è convinto di dover entrare nella politica, dice ma non mi rompa le scatole, vado al muro.
Ma il piano dell'escrivano è responsabile del fondo.
Sì, bellissimo, sì, se la politica la facessero gli scrittori si starebbe lustro, infatti si è visto, gli scrittori politici si chiamano Lamartine, si chiamano Victor Hugo, sono quelli gli scrittori politici, si chiamano Hegel, ministro della Punta di istruzione del Regno di Prussia, sono quelli. Si chiamano Malraux, ma Malraux ancora perché se dimentichiamo di essere uno scrittore infatti fa solo il ministro e forse funziona.
E lo storico dell'arte.
Sì, questa linea veramente cominciò a parlare della situazione precaria della cultura in Russia e il vecchio Stalin dice guarda se ne parla un'altra volta, dice per favore mi dica qualcosa su questo tizio qui, cosa ne pensa lei Roger? E questo, e l'ha riconosciuto lui stesso, un po' per non compromettersi, che l'altro l'avrebbe condannato a morte, e un po' invece perché mi stava più a cuore il fatto russo, tornava a parlare della Russia. E qua dice, non me ne frega nulla la situazione russa, mi parli di questo affare qui. E gli chiedeva dei dettagli di questo altro scrittore, impressionato, uno di quelli morti nella Russia, no, doveva morire, e cosa. E quell'altro faceva la risposta, perché a un certo punto stava in sarrabbia, cioè, senta, io gli amici li difendo meglio, li attacco, e il giorno dopo l'ho fucilato. Ebbene, è un piccolo dettaglio, ma è importante. È importante, davanti all'intellettuale cretino come Pasternak, che ha bisogno di agitare grandi problemi, la cultura in Russia non è arrivata ancora il surrealismo, si scrive come scriveva nel 1830, si dipinge come dipingeva, ma Stalin che ne frega, Stalin disse proviamo Stravinsky perché è pericoloso per la popolazione, fateli sentire solo Tchaikovsky, perché Tchaikovsky racconta delle belle canzoncine e il popolo combatte bene, capisci? Picasso come comunista sta bene all'estero, ma se ci fosse stato un Picasso in Russia con quei barri, te capisci, la gente combatte un po' meno quando un Picasso dipinge un paese. Io ho parlato con un lettore sovietico, ex, no? E gli domandai, lui non era un comunista estremista, e gli dissi, scusi, so che in Russia proviete il jazz, e lui disse, lo capisco, sembra una mischiarata fuori, ma lei mi capisce, ragazzi che seguono i jazz, se fosse solo i jazz, non è il jazz, ma fanno i Teddy Boys, fanno tutto quello che fanno, sì, no, allora ci fu proprio nel 63, ci fu quella stretta di...
Una tirata, sì. Hanno sempre, perché questo lo so perché sì. Sono le notizie da altre fonti, in Russia jazz ce n'è poco,
ci fu la, sì,
è sempre stata,
ma ci fu la famosa,
sono malvisti,
ci fu la famosa, sì, il partito non è il governo, è il partito che dice contro, ci fu la tirata contro la libertà di cultura, ma quella emise dopo i fatti d'Ungheria per la seconda volta in crisi di intellettuali comunisti italiani, no? La tirata di Khrushchev del 63. E io lo domandai, cioè, ma è naturale, dice, lei mi ha visto a un certo momento, l'arte è troppo evoluta, di cui io sono un fautore perché se vivo all'estero e compagnia, ma se non la mette in circolazione, naturalmente la gente diventa più elastica, si accompagna all'elasticità, e noi ancora si ha bisogno di combattere, cioè a un certo momento non si può permettere il lusso, i nostri ragazzini devono essere dei soldati domani, e la mia dice, il ragazzino ha fatto i jazz e compagnia, combatte come combattono gli americani, invece non si ha bisogno di combattere come si è combattuto noi, come combattono i tedeschi. C'è di gente che a un certo momento ha dei valori ancora grossolani, magari ma cristallizzati. Se lei li corrompe, di conseguenza il Picasso era iscritto al Partito Comunista, ma in Francia, la sera russa non poteva mai muro. Solo per come dipingeva. Charlot, con i suoi film, era comunista in America, ma un film come quello di Charlot, ora hai visto, hanno fatto la ballata a un soldato, no? Questi film leggermente disfattisti, no? Il maresciallo Majakovskij ha detto, giovanotti, che mi fate questi film? E come si fa a fare la guerra? Dice, mi fate la ballata a un soldato?
C'è una differenza tra i russi e i tedeschi. I russi hanno combattuto e hanno avuto bisogno di tutte le
tecniche.
I tedeschi prima di erano, avevano già sentito i jazz.
No, mi dispiace, il nazismo ha combattuto il jazz. Tanto è vero che
i tedeschi non ci hanno già tutto.
In Germania all'epoca, ora, tanto è vero che cosa, quando io per la prima volta a Amsterdam provai un Wolfgang, io veramente abituato alla vecchia Germania nazista, provai un ragazzo che si chiamava anche Wolfgang e che parlava di jazz, allora invece scandalo, dissi.
Kurt Weill in Germania.
No, Kurt Weill fu buttato fuori.
Ma la gente ha combattuto, l'aveva già sentito.
L'aveva conosciuto, ma comunque.
Non mi ha tanti ragazzini. Il nazismo non mi ha fatto nulla di nuovo perché c'entravo 10 anni.
No, non ha fatto nulla di nuovo, ma indubbiamente la parte positiva o negativa, come te lo chiamare a seconda delle cose, la parte pre-nazista, filo-nazista, post-nazista della Germania, quella che non ammirava Kurt Weill, oppure lo ammirava ma diceva bellissimo in arte ma corrosivo come costume.
Ecco, corrosivo come costume. Questa è la differenza tra russi, invece russi non capisco nulla.
Vabbè, sono più proprio,
ma capisci, solo per questo.
Il tedesco può arrivare, il tedesco medio, lasciamo stare il tedesco basso, ma il tedesco medio può arrivare a dire, beh, Kurt Weill in gamba, bellino la canzoncina.
Ora però nel momento
se io rifondo Brecht e Kurt Weill, col cavolo che combatto, la gente piglia il fucile e lo vende al nemico, va bene? E allora Kurt Weill e Brecht vanno mandati al confine, va bene? E invece i russi sono più broccoli, dice, se gli fosse di Kurt Weill, tutti vanno a dire a Kurt Weill, non dire qualcosa, capisci? In Germania avevano qualcosa da contrapporre a Kurt Weill.
A me i russi e Stalin, con tutti i meriti, però insomma,
capisci? In coso a Kurt Weill i tedeschi potevano contrapporre il coso Orff, potevano contrapporre Eck, Werner Eck, cioè una musica anti-weimariana, per dire, e comunque una musica valida, perché se è bello, i russi, se a un certo momento gli arrivava un musicista di Kurt Weill, che gli mettevano? Dovevano ricorrere a Mussorgsky, chi gli metteva? Prokofiev?
Sì, infatti, appunto, il coso, insomma, praticamente alla Russia gli è andata bene. Per delle ragioni che non dipendono affatto da Stalin, in gran parte.
No, Stalin ha fatto
tutto quello che c'era da fare, gli ha sfruttato tutte le occasioni che gli si sono presentate, però...
No, te ora stai parlando della guerra. Poi la festa che nel 1919 la Russia fu aggredita da tutti, no? Poi dopo crollarono una roba del genere, ma comunque c'è stato un assedio costante. Pensa, ecco,
sì, per fare esempio, tutto, pensa... dopo tutto questo assedio e dopo una ventina d'anni di imbonimento comunista, appena i tedeschi sono entrati in Russia si è sfasciato tutto e a milioni i russi si sono arresi, perché c'è poco da fare.
Vabbè, ma appunto...
quindi cosa avevano ottenuto? Li tenevano fermi, ma non avevano costruito nulla di solido. Poi fortunatamente le è successo.
No, un momento, c'è una cosa importante. I russi che sono passati dalla parte dei tedeschi non sono i bielorussi, sono gli ucraini che sono indipendentisti. Nella zona di Mosca o di Minsk non sono passati alla parte.
Era già successo diverse cosette.
Sì, vabbè, no, no, ma
sono passati le di Hitler,
sono, no, no, ma anche i russi che sono passati dalla parte tedesca sono russi meridionali, ucraini.
Insomma, i russi più civili,
No, i russi più ignoranti sono passati dalla parte tedesca. I russi bianchi sono i russi più civili, sono passati dalla parte di Stalin. Oh, l'Ucraina è letteronea, siamo Sicilia, siamo cosa? Siamo.
Ma l'Ucraina, ma te, l'esercito tedesco non era mia, l'esercito russo non era mia fatto per regioni,
So, ma
io c'è no, momento lì quando sono cominciato ad arrivare a cosacchi, i tartari, tutta la gente lì,
no,
quelli li hanno retto bene.
No, la cosa, le truppe d'attacco russe, le truppe di cosa erano tartari, ma le truppe erano russi bianchi, questo è risaputo da qualsiasi persona. Le truppe hanno resistito, le truppe d'attacco sono russi bianchi. Poi
c'erano tutti,
ma comunque le truppe migliori sono ancora truppe russe bianche che non hanno mai disertato.
E comunque, ecco, questo qui è già il secondo tempo,
Sì, ma anche nel primo tempo i russi hanno resistito a Stalingrado, e la resistenza è un capolavoro politico, perché fa resistere oltre ai militari, sono russi bianchi, non c'erano le truppe tartare e le truppe ucraine. Erano truppe scelte mandate dal nord, non erano così, non erano gli ucraini che erano resistiti a Stalingrado perché siano in meridione. Capisci? Si che contavano lì. Naturalmente in un paese enorme, perché la Germania c'ha tutta la storia che c'ha, va bene, e poi la Germania c'ha tutta la storia che c'ha, e la Russia non ce l'ha, e poi la Germania è compatta, e la Russia invece va a pesca, capisci? Fra un Ucraino e un mongolo che si sentano fratelli dell'abitante di Mosca è un po' strano. In fondo i tedeschi sì, c'hanno quelli di Schleswig, dicono un po' male di Monaco, ma insomma sono sempre tedeschi,
sono,
va bene?
Sono brutti, è inutile, i russi sono brutti.
Ma saranno anche brutti, ma non ti voglio dire questo, ma comunque...
E hanno beneficiato di un monte di cose che sono piovute così, quindi...
Ma io non sto parlando dei russi, sto parlando personalmente di Stalin.
Sì, sì, era un ganzetto.
Era un ganzetto, era un omino piuttosto un gamba, bisogna levarsi di cappello.
Mi dispiace però,
Vabbè,
la feccia del genere umano la chiamava Ise.
Cosa?
Ise la chiamava, cioè, la feccia del genere
la feccia.
Ah, ma ne indovinate una, ma
feccia.
Orge.
Orge. No, orge.
Orge.
Ma la ricetta cosa l'hai detta? Feccia.
Orge, anche te?
Orge.
Orge, orge e feccia.
Orge, orge.
Ma che orge? No, orge, orge. Orge, orge.
Zia. La zia.
Vabbè, io non potevo, non ero d'accordo.
Il zio, lo dice
il da, zio.
Lo dice da ponte. Il zucchero.
Il zio.
No, ma il campagna è
il zio.
Che a Firenze
ma si dice
il mizio.
Cioè, cioè, il mizio, d'accordo, ma lo zio, voi si dicono il zio.
Ma lo zio lo dice mia
nessuna. Dice mia nessuna,
zio.
Dice mio zio.
Ma se devi dire per esempio
il zio è il nome, il zio Carlino,
il zio Paolo, meno male stasera c'è il
zio di Piero, non dici zio di
Paolo, stavo pensando, meno male stasera c'è il Mauro che è di bocca facile, ma ti immagini se...
Di orecchio facile.
Se c'è l'utilitario stasera altro che alzarsi, se torciamo
no, se no l'utilitario, legando.
No, se torciamo
l'altro. Non è che si può prendere tutti i testi antinazisti o tutti i testi, appunto, come diceva lui, antistaliniani, e ci si tira fuori tutte le...
Questa roba tirata fuori dai testi antinazisti e antistaliniani, non dai testi.
E c'è che il librone ho dato ai Cardone è antinazista. Alessandro Magno, Cesare, Napoleone, Hitler e Stalin. Se può, da.
No, ma l'antipatia per
il piano piano ci si arriverà.
L'antipatia per il ritardo che Berlino è
spassoso. Non volevo vedere Pape, però.
Anche se giocare l'antipatia per il ritardo che Berlino. E leggo, stai su un'epoca, no? Dove andava il direttore, non è quando ho letto dal radiologo per portare le male, la domanda, l'altra domanda vecchia su Napoleone, no? Siccome hanno fatto i camaleonti, è venuto poi che hanno sputtanato Napoleone, proprio sembrava un impiegato per la statale che voleva fare carriera, no? Ora, d'accordo, il mito di Napoleone, come tutti i miti, io quando parlo di Stato, di un superuomo, un uomo molto intelligente, un uomo che se avesse fatto il direttore d'industria, probabilmente no, l'industria non faceva una baccata di miliardi, un uomo che se faceva il prete li metteva a posto la religione cattolica, ma io non credo nei superuomini, un uomo molto in gamba. Che gli fanno la domanda su un'epoca, proprio, ma è vero che Napoleone era così bischero, eccetera. Allora rispondo uno storico, rispondo uno storico dell'Università di Roma, mi sembra, no? Il quale premette, effettivamente il mondo attuale moderno non ha molta simpatia per i despoti e compagnia. Napoleone era un uomo normale, non dobbiamo credere che fosse un uomo eccezionale. E poi comincia, effettivamente però aveva, e ti comincia a dire, aveva una memoria prodigiosa. Lui le diceva, aveva una memoria prodigiosa, una capacità eccezionale di resistenza al lavoro. La capacità di vedere le cose chiaramente, di distinguere l'essenziale dall'accessorio. E che voglio dire?
Voglio era coraggioso.
Era coraggioso, dice che voglio, anche l'odio. Prima che mi non voleva nulla. Ma io non immagino che sono che il supereroe se lo immagina come qualcosa. Quando un uomo ha una memoria prodigiosa, una capacità di lavoro eccezionale, un'intelligenza rapidissima e un coraggio fisico notevole, e che voglia di più? L'olio? E che voleva? Che sapesse anche parlare? No, ma questo io non so, non intendo il Napoleone, che non so se è vero, ma è bello che
non
è.
Lo sbraglio è una sagra.
Vabbè, lo sbraglio cazzo anche Rush, tu dovresti Rush per non
mangiare la Napoleone. No, ma Rush, vabbè, ma no. Invece
piano,
invece
lo dava Italia, siamo andati. Come si chiamano? Ardi, o chi
l'Ardi,
sì. Che ha scritto tutte le fesserie.
Ma comunque, io non voglio, siccome non conosco Napoleone, non so se sia vero o non sia vero questo qui, ma l'importante è che questo lo attaccava, riconoscendo questi meriti, ma questi meriti fanno un uomo eccezionale. Scusa, che vuole? Non ci sono, non vuole la forte. Ah, ecco, fra gli elementi negativi dice non aveva nessun senso morale.
No, ecco.
E che me ne frega, ma proprio il senso morale è il segno della stupidità di un uomo. Hitler è creativo rispetto a Stalin perché ha senso morale. Stalin ha senso. Il senso morale, specialmente Gretto, è il senso della stupidità di un uomo. È il segno del limite. Un individuo deve avere il suo malgrado. Un individuo deve essere molto intelligente per farsi perdonare il senso morale. Lo può anche avere, ma allora deve avere tante cose per farselo perdonare. Scusa, invece il Napoleone che deve nella grande Francia, che male ne fregasse il Napoleone della Francia. Se Napoleone non teneva lo Stato Pontificio, combatteva per lo Stato Pontificio. No, gli deve fregare la grande Francia.
Oh, per il principale massacro.
Ma